Sei riuscita in un'impresa straordinaria. Abbiamo visto la scuola che hai aperto allora esattamente 10 anni fa, perché era il dicembre del 2011,
sì.
Hai creato la Pietro Taricone Onlus.
Esatto.
E hai creato questo piccolo miracolo che abbiamo visto nel filmato. Tutto è iniziato con un viaggio.
Sì, tutto è iniziato con un viaggio così, di piacere, devo dire, che si è trasformato in qualcosa di molto più grande. Mustang prima di questo progetto per me era un nome strano che magari rievocava più le macchine, no? Le Ford Mustang, che è un posto nel mondo di quale assolutamente non sapevo niente. Per me è stata un'enorme scoperta, ma soprattutto quello che mi ha completamente rapito era la cultura, la millenaria cultura Mustang, che poi è quella tibetana. È un luogo molto remoto e per questo motivo si è salvato, no? Dall'arrivo della civilizzazione, diciamo, di questo posto, tanto che le frontiere sono state aperte al turismo solo nel 1992.
Cioè, ieri.
E una delle prime persone, sì, viaggiatori, dei grandi pensatori viaggiatori, è stato Tiziano Terzani, che ha scritto anche un libro su Mustang chiamatolo L'ultimo Tibet.
No. Che meraviglia, no? Intanto appunto stiamo vedendo delle immagini stupende. Senti, qual è a lungo termine l'obiettivo del tuo progetto, del progetto della Onlus?
Sì, è un progetto a lungo termine perché la cosa principale nostra, il pensiero, era quello di salvaguardare la cultura. E ho pensato che in un luogo dove davvero c'è niente, non ci sono gli ospedali, non ci sono... le strutture scolastiche adeguate, partire dalla scuola, quindi dall'insegnamento, dall'educazione, mettere quel semino, no? Aspettare, avere la pazienza per poter fare la raccolta, che in realtà è quello che stiamo facendo adesso. La scuola è aperta, questo è il sesto anno, e stiamo raccogliendo i primi frutti.
Ecco. Ci sono stati degli ostacoli, delle difficoltà che avete incontrato? Peraltro io ho visto che tu hai collaborato al progetto, non solo creandolo, ma fisicamente. Cioè tu hai aiutato fisicamente, intanto continuiamo a vedere le immagini. Ci sono stati dei momenti di difficoltà, dei momenti in cui pensavi non ce la faremo perché ci sono degli ostacoli, che ne so, burocratici anche banalmente?
Guarda, banalmente burocratici non ci sono stati perché non ci sono leggi di nessun tipo, essendo un precedente la scuola, ok? Quindi questa è la parte facile, anche se io ho insistito, ho inventato alcune formule, come per esempio il contratto di lavoro, contratto d'affitto dello suolo, che faceva anche tanto ridere. A un certo punto, dopo 6 mesi, ho chiesto al capo del villaggio, mi sono fermato e ho detto: noi non andiamo avanti con la costruzione della scuola se non ci date qualcosa di scritto. E dopo 6 mesi è arrivato, ho visto la fotografia di un documento che poi mi è arrivato in originale, erano tutti i fingerprints di tutti abitanti del villaggio. Quindi, capito, questa è la legislatura, esatto, questo è il documento. A parte questo, la scuola ci abbiamo messo parecchio, più di 3 anni per costruirla. È un luogo molto molto remoto e i materiali potevamo portarli solo 3 mesi all'anno,
certo,
lungo questo
perché
fiume.
Perché le strade non erano praticabili.
Esatto, non erano praticabili. Nel frattempo, nel 2015, c'è stato un enorme terremoto.
Ecco, esatto, nel grandissimo, devastante terremoto del 2015 che c'è stato in Nepal. Ci sono state delle conseguenze per la vostra
scuola?
Guarda,
la scuola era quasi finita. L'edificio c'era e devo dire arretto.
Arretto
perché è stato costruito tra l'altro da un architetto, Maurizio Sarsini, che è un architetto che ha disegnato proprio l'edificio e la scuola. Poi magari vi spiego perché si chiama Solar School.
Dici perché si chiama Solar School?
Perché è stato costruito nella maniera che all'interno della scuola il sole possa rimanere più a lungo. Quindi abbiamo delle enormi vetrate. La scuola innanzitutto è costruita in tipico stile Mustangi, quindi
l'architettura avete
in fango, pietra, cioè, assolutamente abbiamo rispettato i criteri architettonici del posto, questo era fondamentale.
Allora rimaniamo un attimo sulla scuola, parte solar perché è molto illuminata,
sì,
e
ecco
cattura
le grandi vetrate, sì.
Le materie.
Le materie prime è quello che si trova lì più o meno, vedi? Quindi ci sono i mattoni fatti di fango, pietra, le travi, noi abbiamo la struttura centrale in cemento ed è stata costruita secondo i criteri antisismici, perciò a retto. Abbiamo, tu pensa che questa parte nera è fatta dello sterco di capra che viene cotto per 3 giorni.
Sì.
E per ottenere il colore nero.
Ecco.
Ci sono colori naturali.
Sì, sì, no, nello sterco. Quindi, pensa che nel deserto, in India un po' più a sud, si mangia sullo sterco di cammello, si brucia e si mangia.
Ecco, come si vede,
diciamo
quando
che
non ci sono gli alberi,
non si butta via niente,
siamo 100% green.
A proposito
per
di economia circolare, sì. Assolutamente. Allora, Kasia, senti, ma la popolazione del luogo immagino che vi abbia aiutato molto, cioè...
Sì. Non sarebbe stato possibile senza il loro aiuto, senza il loro coinvolgimento. Ho deciso di fare questo progetto perché avevo la possibilità di farlo avendo il totale controllo e così ho coinvolto le persone che ho conosciuto tramite durante il primo viaggio, Tenzin e Pema, che sono proprio lì del Mustang, e poi Kunzum Takuri, che è una nostra direttrice dei lavori della scuola e del progetto in generale lì in Mustang.
E l'età va da, perché io vedo bambini molto piccoli, invece più o meno l'età, il range di età?
Guarda, il range di età dai 6 anni in poi.
Ok.
Sembrano piccoli. Questo
e che vita,
è vero,
che
sono piccolini.
Che vita
e poi,
fanno?
Allora,
e
scolastica,
gli studenti, sì,
i studenti,
vita,
la nostra
studenti.
Scuola è divisa in due parti, c'è il dormitorio dove i bambini dormono e trascorrono tutto il tempo extrascolastico e poi c'è la scuola. Abbiamo 83 bambini attualmente.
Ah, tanti?
Sì. 6 insegnanti, 3 di lingua tibetana e 3 nepalesi, e i bambini svolgono le attività nello stesso edificio in quale dormono, e poi ci sono tantissime attività extrascolastiche che sono legate alla loro habitat, le abitudini, alla cultura, alla religione. Per esempio si svegliano alle 6:30 e per un'ora fanno meditazione e pregano prima di fare la colazione, perché sono proprio abituati così.
Certo.
Quindi in un luogo dove la preghiera è la parte fondamentale e centrale della giornata, abbiamo cercato di non snaturalizzare le loro abitudini, di non fare una scuola solo che insegna le materie, ma anche di...
Che sia scuola di vita anche.
È una scuola di vita e che sia più simile alla loro vita, vita stessa, perciò i bambini anche, insomma, stanno tantissimo per terra,
certo,
vivono...
come la tradizione della loro cultura.
Sì, sì, sì.
Ma, e quindi immagino che arrivino da villaggi diversi nelle varie vallate.
Sì, arrivano da tutti i villaggi del Mustang.
Ed è per quello che poi si fermano a dormire lì, perché sarebbe
per forza,
impossibile fare il commuting... Every day, tutti i giorni. E senti, e che tipo di impatto ha avuto lì la pandemia? Mi dicevi prima, stavamo chiacchierando prima della diretta, che ovviamente per ovvi motivi non sei riuscita a tornare nell'ultimo tempo di pandemia.
Sì, negli ultimi
ma
2 anni.
Ma quello che
non
ti hanno raccontato?
Possibile. Beh, la scuola è stata inizialmente chiusa perché hanno chiuso tutte le scuole in Nepal. Dopodiché i nostri ragazzi sono stati tutti bloccati nella regione del Mustang dove c'è la scuola.
Ah,
non ci sono stati inizialmente nel primo periodo i casi, e così hanno ripreso perché si stavano annoiando e hanno ripreso senza praticamente insegnanti, se non con queste 3 persone tibetane. Però
e
erano delle
che possono.
Sì, che facevano quello che possono, non c'erano alcuni casi e loro comunque erano tutti là bloccati. Dopodiché c'è stato un cambio molto veloce per quanto riguarda il Covid. La scuola ha chiuso, ha riaperto ad agosto e chiude tra pochi giorni per le vacanze.
Ecco, e tu quando pensi di ritornarci?
Venerdì.
Ah, ecco, venerdì, cioè adesso, settimana prossima.
Sì, sì,
dopo 2 anni.
Mi è mancato tantissimo questo luogo, tra l'altro vedendo i bambini come sono cresciuti. Li conosco uno a uno, tranne quelli dell'ultimo anno, che sono nuovi arrivati, però questi grandi li conosco, e vederli cambiati, che sai, Un anno è tantissimo,
per un bambino, certo,
cambiano tantissimo.
Cambiano moltissimo.
Sì.
Beh, è bello vederti raccontare questo con molta emozione negli occhi. E prima di salutarti, settimana scorsa o poco tempo fa sei stata al confine Polonia-Bielorussia. Cosa hai visto?
Cosa ho visto? Ho visto come se ci fosse un vero confine, ma non quello materiale che c'è, che diventerà sempre più visivo perché si costruirà proprio un vero muro, no? Ma un confine tra quello che è morale e non lo è, quello che è umano e disumano. E ho visto tantissima sofferenza negli occhi di tutti, sia di quelli che scappano dai paesi in guerra, sia di quelli che sono costretti a, tra virgolette, portare avanti di un'idea di un'Europa chiusa, e magari non sono neanche d'accordo, ma si trovano in una posizione molto difficile,
eseguono
gli ordini. Di questo si parla poco, ma la maggior parte delle persone, quindi c'è generalmente tanta sofferenza e sofferenza degli abitanti che,
parti, certo,
non potendo legalmente, perché di fatto tu legalmente non puoi aiutare queste persone, vivono una vera tragedia. Insomma, ho visto un'Europa che non mi piace e
sulla quale bisogna
un'idea
tenere
di un'Europa in quale io non mi riconosco.
E sulla quale bisogna tenere assolutamente i riflettori più che accesi. E noi siamo qua anche per questo.
Grazie.
Kasia, noi ti ringraziamo moltissimo per essere venuta a raccontarci questa parte forse meno conosciuta di te, no? Del personaggio Kasia Smugniak, dell'attrice. E lo ridiciamo qualora qualcuno volesse aiutare,
sì,
Pietro,
certo,
Taricone Onlus,
sì,
andate a cercarla, la trovate su internet e così potrete chissà magari contribuire alla vita di tanti bambini nel Mustang. Grazie ancora.
Grazie mille, grazie
per essere venuta. Tu stai qua comoda che io raggiungo le ragazze al nostro